Buongiorno a tutti. Questa mattina inizieremo a vedere insieme dall'epistola che Paolo ha scritto ai Tessalonicesi. Vedremo insieme i primi 10 versetti. Primi 10 versetti del primo Tessalonicesi, capitolo 1 al 10. Prima di leggerli, è già apprezzata. Volevo farvi vedere questa mappa. Questo è il secondo viaggio che Paolo sta facendo dopo che si sono riuniti a Gerusalemme. Decidono insieme altri di andare a rivisitare tutte le chiese dove loro hanno predicato. Riuscite a vedere dove è Macedonia? Dov'è? Tessalonica? Parte da questi, non so se riesco a fare qualcosa da un verso, parte da queste parte, fa tutte le chiese. Qui Timoteo si unisce, poi arriva via Filippi e poi arriva a Tessalonica, che sta qua. Parliamo della Macedonia, parliamo di Grecia e poi continua il suo viaggio addirittura. Questa immagine soltanto per vedere che se noi oggi prendiamo una decisione del fare un viaggio, è tutta un'altra cosa riguardo a quello che ha fatto Paolo, perché oggi prenotiamo forse un biglietto aereo e dopo un'ora e due siamo già alla destinazione. Non era la stessa cosa per Paolo e lo sappiamo molto bene, era un impegno da tutti i punti di vista, e poi sappiamo che il Signore non ha permesso di andare in alcuni parti e in altri sì. Questa città era una città, come abbiamo visto anche nella mappa, che si trovava a nord della Grecia. Al tempo di Paolo era più popolata città della Macedonia, è capitale di una delle quattro province della regione e partecipa attivamente con Efeso e Corinto al commercio marittimo. Questa città è stata uno dei punti di partenza della predicazione del Vangelo in Europa e da questo punto di vista offre un interesse particolare per il cristianesimo. Leggiamo il libro di Atti, capitolo 16. Che Apostolo Paolo e i suoi compagni Sila e Timoteo erano stati impediti dallo Spirito in due occasioni di annunciare la parola in Asia. In seguito a una visione notturna concluse che il Signore li chiamava a evangelizzare gli abitanti di Macedonia e così si misero in viaggio verso la destinazione. La prima città che hanno visitato fu Filippi. Il Vangelo venne predicato, delle anime furono salvate e battezzate malgrado gli ostacoli che hanno avuto da parte di Satana, da parte di oppositori. E sappiamo anche che Paolo e Sila furono accusati di mettere in città subbuglio, vengono trascinati davanti ai magistrati, frustati e gettati in prigione. A dispetto di queste circostanze apparentemente avverse, la parola del Signore fu annunciata al carceriere. Ci ricordiamo in Atti capitolo 16, 17 poi, alla casa sua, quindi sono stati, possiamo dire, dei felici risultati. Quando le autorità della città si resero conto di aver contravvenuto alle leggi romane, pregarono Paolo e i suoi amici di lasciare la città. E da Filippi Paolo e Sila si recano a Tessalonica. Durante questa visita, che troviamo sempre in Atti 17, Vediamo che Paolo per tre sabati spiegò e dimostrò la parola di Dio, le scritture, che bisognava che Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. Il risultato fu, possiamo dire, meraviglioso. Alcuni greci, come leggiamo nei Atti, alcuni giudei, una moltitudine di greci e un certo numero di donne dell'altra società, persuasi da questa predicazione, si unirono a Paolo e Sila. Ma la gelosia dei giudei di interrompere questo lavoro, così che aveva cominciato molto bene, Paolo e Sila dovevano lasciare Tessalonica e andarono a Berea. Anche lì delle anime sono guardate e hanno conosciuto Cristo, ma il nemico di nuovo era attivo e non potevano andare avanti. Paolo fu congedato ai fratelli di Berea e condotto fino alla terra. Si recò a Corinto e durante questo soggiorno a Corinto, nell'anno 52 circa, Paolo scrisse questa prima lettera di Tessalonicesi. Il cuore dell'apostolo, malgrado la distanza, è rimasto con i suoi Tessalonicesi. Capitolo 2 della lettera vedremo che Paolo aveva voluto andare, ma Satana le aveva impedito. Nel capitolo 3 aveva inviato Timoteo a risaldarli e consolarli, questi fedeli credenti. Avendo ricevuto da Timoteo buone notizie riguardo alla loro fede, Paolo fu a sua volta consolato. Ecco l'occasione per cui scrive questa lettera, la prima altrove di tutte le lettere conservate nel Nuovo Testamento. Lo scopo di questa prima lettera ai Santi di Tessalonica è di incoraggiare quei fedeli, quei credenti che certamente avevano bisogno, ma anche un incoraggiamento per noi oggi. Un incoraggiamento di come essere coerenti nel nostro cammino con il Signore. È la cosa che il Signore vuole, è la volontà del nostro Signore. La parola incoraggiamento, paraclesis, appare 9 volte nella lingua originale, tradotta come esortazione e consolazione. Il primo capitolo della lettera mette in evidenza 3 punti molto importanti della vita cristiana: la fede, l'amore e la speranza. E questi tessalonicesi avevano tutte e 3. La fede di tutti coloro che credono nel Signore Gesù e alla sua opera alla croce. Poi la fede vera si manifesta in coloro che sono nati di nuovo con dei frutti visibili. L'amore per Dio, per i propri fratelli, per le anime perdute. Infine l'amore del Signore in particolare produce l'attesa e la speranza del ritorno del Signore, che un giorno, sappiamo, come dice una parola di Dio, tornerà a prenderci presso di sé. Vedremo che per Paolo il ricordo di queste 3 caratteristiche preziose della vita cristiana di Tessalonicesi era un motivo di incoraggiamento personale, è un motivo di essere grato al Signore, un motivo di ringraziamento verso il Signore. Leggiamo il testo. Paolo e Silvano a Timoteo, alla chiesa di Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, la costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati tra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caria. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caria, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la vostra venuta da voi, la nostra venuta da voi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio vivente e vero, per aspettare dai cieli il Figlio suo che era risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Paolo inizia anche dal primo verso con questi saluti semplici e non fa solo da parte sua, ma mette insieme anche gli altri fratelli con cui era. Tutti i credenti di questa chiesa, possiamo dire, facevano parte dalla chiesa. Ma tutti i credenti di questa chiesa facevano parte dell'assemblea, dalla chiesa di questa città, che erano una testimonianza. Erano una testimonianza e avevano applicato nella loro vita quello che e noi leggiamo anche in Matteo capitolo 18, dove dice che poiché dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Erano coscienti e stavano nella presenza del Signore, erano uniti per seguire il Signore. Questa chiesa era vista come nel Signore, non semplicemente nel Salvatore. Anche se era una chiesa giovane, ne riconoscevano l'autorità del Signore, erano riuniti nel servire il nome del Signore, riuniti nel nome del Signore. E così Paolo inizia con questo saluto, la grazia e la pace, quanto è importante che consideriamo le cose che il Signore ci ha donato, sia la grazia che la pace che viene da parte del Signore. Il Signore vuole dare questa pace, e la pace è con Dio quando noi abbiamo confessato i nostri peccati e ci siamo rivolti a Lui, ma è anche la pace di Dio che guarda i cuori e i pensieri dei credenti in Cristo Gesù. In questo primo versetto si tratta di più della pace di Dio che della pace con Dio. E versetto 2 dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere. Nominandovi nelle vostre preghiere. E questi tessalonicesi avevano un impegno nel servire il Signore, e Paolo qui in questa occasione rivela questa sua cosa che faceva. Ringraziava non soltanto per alcuni o per qualcuno, ma per tutti i credenti, cosa che anche noi siamo invitati a fare, anche noi siamo invitati a ringraziare il Signore, non solo per alcuni, ma ringraziare il Signore per tutti quei fratelli e sorelle che il Signore ci ha messi insieme. A volte lo diciamo, non siamo noi a scegliere con chi vogliamo andare avanti con chi. Sta insieme con noi nella Chiesa, ma il Signore che ci ha portati nello stesso posto. Così Paolo ha tre motivi di riconoscimento, di riconoscenza. Ci ricorda la loro fede, il loro amore, la loro speranza. E questi possiamo dire che sono questi tre principi molto importanti e potenti per ogni chiesa. Questa vita pratica diventava la loro, dipendeva dalla loro stessa relazione con il Signore. E anche per noi oggi la stessa cosa. È importante che ciascuno di noi abbia un rapporto personale con il Signore. L'importante è che ciascuno di noi vivi ogni giorno approfondendo questo, sia la fede, sia l'amore, che la speranza. Questa vita pratica dipendeva proprio da questa relazione, e noi vediamo in Apocalisse 2, quando parla della Chiesa di Efeso, che riconosce le opere, ma le opere, la fatica e la costanza di queste, ma sembra che con l'abbandono del primo amore di questa Chiesa abbia perso questi principi sani, possiamo dire. Un abbandono del primo amore, abbia perso proprio queste principi sani, la fede, l'amore, la speranza. La fede cristiana, possiamo dire, ha preso il posto della legge. Le opere della legge di Mosè, data dal Signore, non potevano giustificare nessuno, poiché per mezzo della legge è data la conoscenza del peccato, ma per mezzo della fede nel sangue versato del Salvatore, vale a dire nella sua opera, della sua croce, siamo giustificati gratuitamente per la grazia di Dio. L'opera della fede è la manifestazione pratica della fede che è in noi. Una tale opera glorifica il nostro Padre, come diciamo in Matteo, anche così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che è in cielo. E poi l'amore si oppone all'odio. Prima della nostra conversione, prima anche della loro conversione, eravamo odiosi, odiandoci a vicenda. Paolo scrive a Tito nel capitolo 3 questo, quando dice: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere. Quindi eravamo vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci a vicenda. Ma una volta che abbiamo conosciuto e incontrato il Signore, questo eravamo non deve più far parte della tua vita o della vita del credente. Colui che crede diventa partecipe a che cosa? Alla natura divina. Alla natura divina, che è l'opposto di quello che abbiamo detto prima. E il Signore lo rende capace di mettere in pratica quello che è l'amore di Dio che è in noi, che il Signore versa nei nostri cuori. Quanto alla speranza, Paolo dirà ai Efesini che noi non ne avevamo nessuna, perché eravamo in quel tempo senza Cristo. Ora in Cristo è la nostra speranza. Primo Timoteo capitolo 1. Dalla loro conversione i testamentari perseveravano nella costanza, o pazienza, nella speranza nel Signore Gesù Cristo. La speranza del credente è dimostrata dalla sua pazienza, non nell'agitazione febbrile, ma nella calma e ferma certezza che il Signore viene presto il Signore, è la nostra speranza, il Signore ha promesso e Lui ritornerà. E come ad Efeso, al tempo in cui leggiamo in primo Apocalisse, in primo capitolo dell'Apocalisse fu scritto, alcuni hanno solo le opere, la fatica e la pazienza che sono visibili dall'uomo. Ma quelli di Tessalonica possedevano, avevano quell'energia procurata dalla fede, dell'amore e della pazienza. E questa è l'opera, il lavoro. Lavoro e la pazienza che risultano non passando inosservate davanti agli occhi di Dio, perché il Signore è colui che ci dona questo. Conosciamo, fratelli amati, a Dio la vostra elezione. Versetto 4, Paolo ebbe subito modo di vedere i frutti prodotti dalla predicazione del Vangelo. Ciò gli bastava per riconoscere che Dio, nei suoi piani, nei suoi disegni, e che ne aveva scelto questi fratelli e sorelle prima ancora della fondazione del mondo, e che li amava così come il Signore ama anche noi questa mattina. Il Signore ha dimostrato, ha chiamato e vuole che noi camminiamo in questo cammino come Lui ci lo chiede nella sua parola. Infatti il nostro Vangelo non è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito e con piena convinzione. Con potenza, con lo Spirito e con la piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati tra voi per il vostro bene. Questo Vangelo che è stato predicato da Paolo e che aveva prodotto l'opera della fede, la fatica dell'amore, la costanza e la speranza, non era un messaggio comune. Il Vangelo che leggiamo in Romani capitolo 1 è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo di Dio è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Romani capitolo 1 verso 16. E la parola dinamismo deriva dalla parola greca tradotta con potenza. Lo Spirito Santo, una persona divina, che noi sappiamo questo, permette alla potenza del Vangelo di spiegarsi al momento della predicazione. E quel risultato dell'azione dello Spirito Santo nella predicazione del Vangelo produce la certezza nei nostri cuori e ci porta a questa pienezza convinzione, come nel caso di Tessalonicesi. Il portavoce del Vangelo, secondo la sua santità personale, permetterà o intraccerà lo spiegamento della parola di Dio. Il Signore, attraverso il suo Spirito e il suo Santo, è colui che convince il cuore. La condotta dell'Apostolo Paolo era irreprensibile, i Tessalonicesi lo sapevano, essi avevano favorito la predicazione del Vangelo e la sua credibilità. Così il Signore anche a noi ci chiede che nel nostro parlare, nel nostro testimoniare, possiamo essere una testimonianza anche con quello che noi facciamo. Come quelli di Efeso e di Pergamo, sempre Apocalisse capitolo 2, possiamo dire che detestare le opere, come dice la parola, detestare le opere dei Nicolaiti e non tollerare la loro dottrina, ma non siamo chiamati, a disprezzare le persone. Amiamo piuttosto le anime nella misura in cui Cristo ci ha amato a noi, ricordandoci che un tempo eravamo pure noi lontani dalla luce in mezzo alle tenebre. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. Ci può stupire che Paolo parli di Tessalonicesi come di suoi imitatori, ma non è presunzione. Imitando Paolo essi diventavano imitatori del Signore. poiché Paolo seguì per il Signore. Per cui per lui vivere era Cristo, Filippesi capitolo primo, e noi siamo esortati a considerare la condotta degli uomini come Paolo ed imitare la loro fede. Paolo era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, e a lui è stata fatta misericordia e un esempio per tutti coloro che diventano credenti nel Signore Gesù. Quanto al Signore è chiaro che dobbiamo imitarlo, lui che ha tutti i diritti su di noi, in un mondo che lo ha respinto, ma c'è un prezzo da pagare quando si vuole imitare il Signore. Un discepolo non è superiore al suo maestro, né il servo superiore al suo Signore. Molte difficoltà, come ad esempio l'opposizione dei amici, dei parenti, sono inevitabili. Non solo all'inizio del cammino, ma nella vita del cristiano. Leggiamo versetto 7, tanto da diventare un esempio per tutti che credenti della Macedonia e la Cana. Versetto 7 è la conseguenza del versetto 6, prendendo il Signore come modello, imitando le credenti diventa un modello, e lui stesso per coloro che credono. Non sono soltanto i credenti con doni particolari e brillanti o che mostrano una grande potenza che diventano dei modelli per gli altri. Sono anche credenti che lavorano nell'ombra e che forse soffrono in silenzio per il nome del Signore, ma che sono ripieni della gioia che viene dallo Spirito Santo. Notiamo anche che non c'era stato uno sforzo per imporsi come modelli. Essi erano diventati dei modelli, questi credenti che sono. In versetto 8 ci spiega come, infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto a Macedonia e a Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo bisogno di parlarvi. La potenza del Vangelo che è di Dio si era dimostrata superiore a quella del nemico. La potenza del Vangelo che è di Dio si era dimostrata superiore a quella del nemico, che si era accannito a disturbare questo lavoro che Paolo aveva cominciato, che stava curando, secondo viaggio che stava facendo, andava a trovare tutti quei credenti in queste città, dove prima aveva già seminato. La parola del Signore aveva continuato a echeggiare in ogni luogo. La testimonianza di questi credenti era molto, molto buona, possiamo dire. Paolo non poteva che constatare questa manifestazione della fede. Possiamo dire oggi quanto è bello quando altri vedono, quando altri si rendono conto che c'è una differenza tra chi è credente e chi non è. Quando si vede quella differenza tra chi appartiene a Cristo e chi non appartiene a Cristo. Perché essi raccontano quale sia stata la vostra venuta da voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio vivente e vero. Non soltanto Paolo non aveva bisogno di dire qualcosa riguardo alla loro fede, verso Dio, ma nemmeno aveva bisogno di raccontare come lo Spirito Santo all'inizio si era servito di lui a Tessalonica. Era una cosa ben conosciuta nella Macedonia e a Caria. Inoltre raccontavano tre cose riguardo a questi motivi, a questi nuovi credenti: la loro conversione, la loro consacrazione e la loro fiduciosa attesa. Anzitutto la loro conversione era, per così dire, un dietro fronte, un cambiamento brusco di direzione. Nel greco leggiamo che essi sono rivolti verso Dio dagli idoli. Questo ci fornisce un migliore immagine di cosa vuol dire. Dio prima ci attira a Lui e ci conduce a abbandonare l'idolo. non si pensi che l'idolo sia semplicemente una statua che non parla, non è forse tutto ciò che nel nostro cuore prende il posto che appartiene al nostro Signore? In questa nuova posizione, colui che è convertito tolta allora innanzi, contemplare a viso scoperto, come dice la parola, la gloria del Signore. In secondo luogo si parla della consacrazione. Che si erano convertiti era per servire al Dio vivente e vero. Hanno fatto un cambiamento e hanno preso una direzione. Servire al Dio vivente e vero. Quale contrasto con servire degli idoli senza vita e falsi? Bisogna riconoscere che Dio non richiede i servizi di nessuno di noi, ma nella sua grazia ci offre questo privilegio di essere i suoi servitori per compiere i suoi disegni. La nostra responsabilità come servitori o schiavi, poiché questo è qui il senso della parola, è di mettere da parte la nostra propria volontà e di ricercare quella del Signore per compierla. Io amo il mio padrone, poteva dire il servitore ebreo, io non voglio andarmene libero, abbiamo già considerato ciò anche per noi. Abbiamo già considerato che il Signore ci chiama a servirlo non per un giorno o due, ma per sempre, per l'eternità. Leggiamo nei Filippesi capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso facendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio l'ha sovranamente innalzato e ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. In terzo luogo si parla dell'oggetto della fiduciosa attesa, che per aspettare invece, nel versetto 10, il Figlio suo che è la risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci vive alla vita imminente. I testolancesi non erano occupati dalla prospettiva della morte né di andare così in cielo, ma dalla prossima venuta dai cieli del Signore Gesù. Noi sappiamo che il sepolcro era vuoto, Dio ha dato la sua donazione all'opera che il Figlio ha portato, ha risuscitato Gesù facendo sapere la sua testa, in attesa del giorno in cui il Figlio ritornerà. Ma noi sappiamo che per chi non conosce Cristo, Gesù ritornerà come giudice. I testolancesi, anche noi come credenti, aspettiamo che lui ritorna, ma Gesù verrà a prenderci con sé. E con questo atto ci sottrae all'ira che ci si abbatterà su questo mondo che respinge il Signore. Al nostro conforto notiamo che il credente non conoscerà questi giudizi per il Dio, non ci ha destinati all'ira, dice la parola di Dio. La prospettiva del Figlio di Dio che viene dai cieli per prenderci con sé in qualsiasi momento è la nostra beata speranza. Tito capitolo 2 verso 13. Quanto questa posizione, diciamo, di felice attesa nei nostri dei nuovi convertiti di Salonica era dovuto rallegrare il cuore di Paolo e incoraggiare che nessuna circostanza difficile, e quanto a noi stiamo aspettando il ritorno del nostro Signore. Stiamo aspettando con ardore colui che viene, nell'attesa cosa stiamo, siccome stiamo facendo, cosa siamo chiamati a fare. In Tito troviamo nel secondo capitolo, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini è stata manifestata. La parte del Signore è stata fatta compiuta. E ci insegna qualcosa di importante, ci insegna di rinunciare all'entità e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Niente di più, niente di meno. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini è stata manifestata e ci insegna di rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, lasciare da parte le cose del mondo e vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, rispettando la giustizia di Dio e in modo santo, lontani dal peccato, aspettando la beata speranza, l'apparizione e la gloria del nostro Signore Gesù, del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Che il Signore possa operare, far riflettere ciascuno di noi a vedere qual è la nostra posizione e come stiamo. Siamo preparati, siamo pronti, come stiamo aspettando il ritorno del nostro Signore? Con paura? O avendo questa speranza di appartenere, di far parte della sua Chiesa. Vogliamo ringraziare, Signore, vogliamo lodare a te per quello che tu hai fatto, lodare a te per come tu hai operato in passato, per come la tua parola, Signore, ha cambiato tantissime persone, Signore, sia in passato che ancora oggi, Signore. Vogliamo ringraziare perché ci hai dato una speranza viva, ci hai consolato, ci hai sostenuto, ci hai fortificato e ancora continui a farlo. Per questo ti ringraziamo per la tua fedeltà e ti preghiamo di aiutarci a essere anche noi pronti in qualsiasi momento. Pronti, Signore, a incontrare te, che tu un giorno tornerai, che un giorno tornerai per aprire la tua chiesa e ti ringraziamo da parte nostra, non per i nostri meriti, ma per i tuoi. Nel nome di Gesù. Amen.